La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Nave dei folli, seconda stagione, 26esimo episodio.
Prosegue Céline Lafontaine, sempre a proposito di Foucault, affermando in La volontà di sapere che il potere non è un'istituzione, non è una struttura, non è una certa potenza di cui alcuni sarebbero dotati, ma è il nome che si dà a una situazione strategica complessa in una società data. Egli partecipa alla logica relazionale propria del modello cibernetico. Non solo il potere ne risulta depoliticizzato, ma il politico diventa un altro modo di fare la guerra. E poco oltre, aggiunge come, in questo gioco di relazioni strategiche, lo scarto tra guerra e politica si traduca in una differenza di codifica dei rapporti di forza. È la stessa logica che anima i rapporti tra potere e resistenza. Come la trama delle relazioni di potere finisce per formare uno spesso tessuto che attraversa gli apparati e le istituzioni senza localizzarsi esattamente in essi, così la dispersione dei punti di resistenza attraversa le stratificazioni sociali e le unità individuali. Canalizzato attorno al cosiddetto dispositivo della sessualità, il biopotere evidenziato da Foucault annuncia in modo quasi profetico l'avvento dell'era del cyborg e del rimodellamento biotecnologico dei corpi. Si può dire che, in un certo senso, Foucault partecipa teoricamente alla logica che denuncia, rinchiudendo il soggetto nelle reti di relazioni discorsive. In un'intervista del 1966, Foucault colloca il suo approccio al cuore della rottura epistemologica già avvenuta il giorno in cui Lévi-Strauss per le società e Lacan per l'inconscio ci hanno mostrato che probabilmente il senso non è che una sorta di effetto di superficie, un luccichio, una schiuma. È ciò che ci attraversa in profondità, che ci preesiste, che ci sostiene nel tempo e nello spazio, è il sistema.
Gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Verso una società macchina.
Arbeit
verso una società a macchina.
Telelavoro, teleconsulti, videoconferenze, click and collect, piattaforme VOD. Il Covid e l'isolamento a cui siamo stati costretti hanno accresciuto il ruolo del digitale nelle nostre vite nell'ultimo anno. Quali tracce lascerà tutto questo?
Non solo le tracce saranno profonde. La questione è chiaramente se stiamo assistendo o meno a un cambiamento nella vita sociale. Di fronte a uno sconvolgimento così rapido e considerevole, si è tentati di guardare all'evento Covid in chiave hegeliana. Le forze storiche hanno lavorato a lungo su questa evoluzione verso una vita senza contatto, in gran parte computerizzata, e tutto ciò che serve è uno shock, un movimento di panico, affinché i genitori siano pronti a smettere di baciare i propri figli, affinché le persone pensino a proteggere i loro anziani lasciandoli soli a Natale, in modo che sia possibile che i bambini mascherati imparino a leggere e si esprimano con istinti mascherati. Non si tratta solo di digitale, ma di tutto il mondo. Già nel 1980, lo storico statunitense Christopher Lash ha analizzato l'evoluzione delle disposizioni emotive nelle nostre società urbanizzate e consumistiche. Ha parlato di narcisismo, di me assediato, di generalizzazione di una mentalità di sopravvivenza di fronte al moltiplicarsi delle allerte ecologiche, ai rischi di guerra e crolli vari. La tecnologia digitale è diventata il mezzo preferito per queste evoluzioni psicocomportamentali. Ci si potrebbe chiedere come si sarebbe svolta una simile crisi sanitaria in un momento in cui internet non esisteva, diciamo nel 1980. È certo che lo scenario sarebbe stato diverso. Ai nostri giorni, questa crisi è stata una manna dal cielo per i giganti del digitale. Una divina sorpresa, come era stata per la borghesia anticomunista e antisemita la sconfitta francese contro i nazisti nel giugno 1940. È probabile che le tracce siano profonde anche politicamente. Il nuovo regime delle relazioni sociali corrisponde a un nuovo declino della democrazia. In Occidente vivevamo già in oligarchie più o meno liberali, dove c'era ancora la possibilità di protestare, di respingere o negoziare i poteri in essere. Da marzo 2020, quel che restava della vita democratica è quasi del tutto fermo. Sono state impedite manifestazioni e ancor di più assemblee pubbliche, procedure di informazione e consultazione della popolazione, sebbene insoddisfacenti. La gestione della crisi sanitaria ha un effetto centrifugo, allontana i cittadini gli uni dagli altri, toglie loro il controllo sul corso del mondo. Ci conduce verso una società macchina che tende verso il totalitarismo.
Cosa intendi per società macchina?
Mi riferisco ai lavori del gruppo Pièce et Main d'œuvre, che ha introdotto questo termine per denunciare il progetto di Smart Planet dell'IBM, coprire la società e l'ambiente naturale di sensori elettronici per razionalizzarne il funzionamento grazie all'intelligenza artificiale. Quando si vede come l'epidemia viene monitorata in Cina e Corea del Sud da app per smartphone e telecamera a circuito chiuso, che tracciano tutte le interazioni sociali di una persona che risulta positiva, ti viene da pensare a una macchina. Anche i piani scandalosi per una tessera sanitaria e un altro passaporto per le vaccinazioni sono tecniche tipiche della società delle macchine. In un senso leggermente diverso, pensare che i bambini e persino gli studenti possano imparare con l'istruzione assistita dal computer è una questione della società delle macchine. Il problema è che di fronte a questo cambiamento, guidato da un certo numero di industriali e tecnocrati, la popolazione è priva di difesa morale e politica. La digitalizzazione delle nostre vite è ancora raramente vista come un grave problema politico. Gli eletti pensano solo, nel migliore dei casi, a controllare ciò che considerano abusi. I movimenti sociali non hanno mai denunciato questa digitalizzazione come un vettore cruciale di insicurezza economica, aumentando le disuguaglianze e indebolendo la capacità di protesta popolare. Anzi, su questo credono tutto il contrario. Tuttavia, per 70 anni i principali pensatori ci hanno fornito gli strumenti per politicizzare la questione della tecnica. Gli scritti di George Orwell, Hannah Arendt, Gunther Anders, Jacques Ellul e Bernard Charbonneau, o persino Lewis Mumford, ci consentono di cogliere la centralizzazione e la perdita di libertà indotti dall'IT, compreso il personal computer. Ma la sinistra rifiuta questa critica fondamentale. Si rifiuta di riflettere sul fatto drammatico che gran parte di ciò che è stato prodotto per decenni è dannoso per la libertà, l'uguaglianza e l'ambiente.
Dispotismo che ibrida Silicon Valley e la Cina post-maoista?
Il problema era tuttavia emerso negli anni 70. La denuncia dell'alienazione sul lavoro e del taylorismo fu al centro della rivolta del maggio 68. I primi movimenti ambientalisti, il quotidiano La Gueule Ouverte, il gruppo di scienziati dissidenti Survivre et Vivre, avevano posto chiaramente il problema del contenuto della produzione industriale e del ruolo della scienza nella dominazione capitalista, così come nella catastrofe ecologica. Ma abbastanza rapidamente l'aumento della disoccupazione ha fornito un pretesto perfetto per coprire queste questioni vitali. Il problema ecologico è stato eluso per 30 anni e quando, di nuovo, è tornato alla ribalta, negli anni 2000-2010, l'industria e la tecnoscienza non erano più viste come responsabili, ma come portatori di soluzioni. Oggi i leader politici sono lì solo per sostenere e stimolare lo sviluppo tecnologico. Viviamo in una tecnocrazia. La gestione della pandemia da parte del potere degli esperti e la precipitosa corsa tecnologica illustrano questa rinuncia alla democrazia.
Questo ruolo accresciuto della tecnologia e del digitale con il Covid apre una strada al 5G? Questo sviluppo non pone molti problemi?
La determinazione dello Stato nell'implementare il 5G è molto comprensibile. L'obiettivo è aumentare la velocità di Internet per radicalizzare la dipendenza tossica, digitale, di un gran numero di persone e per connettere miliardi di oggetti connessi. Tuttavia c'è un imprevisto, parte della popolazione è sospettosa di questo progetto, a tal punto che alcuni politici si pronunciano contro. Questo è un fatto eccezionale. Anche le persone che fino ad ora non avevano problemi con l'uso intensivo della tecnologia scoprono che va troppo oltre, come il movimento dei gilet gialli, in gran parte dipendente dai social network, ma in cui erano apparse parole di ordine anti 5G. Ed è vero, il 5G segna un traguardo importante. Non penso tanto alla diminuzione dei tempi di download dei video, ma soprattutto alla maggiore automazione dei processi produttivi e della movimentazione delle merci. Il 5G è prima di tutto un progetto industriale e logistico, ma ha anche una dimensione politica. La sorveglianza della popolazione rischia di essere affinata attraverso la proliferazione di piccole antenne a relè nelle strade e telecamere a circuito chiuso con sistemi di riconoscimento facciale. Vedi l'eccellente documentario Tutti sotto sorveglianza, 7 miliardi di sospetti. Il 5G solleva quindi la questione del tipo di società che vogliamo. società umana o società macchina? Avviare un progetto democratico o un dispotismo che ibrida la Silicon Valley e la Cina post-maoista? È desiderabile eliminare il più possibile il lavoro e le decisioni umane? Il 5G, ad esempio, sarà al servizio della cosiddetta agricoltura 4.0 o di precisione, cioè tendenzialmente priva di intervento umano? Gestione automatizzata delle mandrie animali, monitoraggio tramite droni e satelliti del fabbisogno delle colture, fertilizzanti e pesticidi, diserbanti o irrorazione robot, eccetera. Mentre dovremmo produrre meno, ma con più lavoro umano, preservando e reinventando il know-how e le tecniche conviviali, nel senso di Ivan Illich, ci stiamo dirigendo verso livelli molto alti di disoccupazione tecnologica. Non sono i progetti di decrescita che mettono sempre più persone della classe media e operaia ai margini. Sono i promotori della quarta rivoluzione industriale. E infine c'è la questione fondamentale del potere. Se, ad esempio, la Francia non passa al 5G, poi al 6G, rischia di trovarsi in una posizione di debolezza, anche militare, rispetto ad altri paesi. Oggi dobbiamo accettare la scelta politica, profondamente etica, di fermare questa corsa al potere. Solo una tale scelta potrebbe forse frenare il riscaldamento globale e l'esaurimento delle risorse. Nel suo saggio L'Aigle, le Dragon e la crise planetaire, Jean-Michel Valentin, d'altra parte, mostra come la rivalità politica tra Cina e Stati Uniti blocchi la traiettoria dell'umanità, obbligandola alla distruzione della biosfera.
Mathieu Amiesh, la gestione della crisi sanitaria ci conduce verso una società macchina. Verso una società macchina. Verso una società macchina.
Fine della prima parte.
Arbeit!
La risposta della politica economica al cambiamento climatico e alla pandemia dovrà essere una combinazione di politiche strutturali che facilitino l'innovazione, di politiche finanziarie che facilitino l'accesso delle imprese capaci di crescere al capitale e al credito e di politiche monetarie e fiscali espansive che agevolino gli investimenti e creino domanda per le nuove attività sostenibili che sono state create. Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta. Il piano di vaccinazione.
Un miracolo ci vorrebbe.
Gli scienziati in solo 12 mesi hanno fatto un miracolo.
Un miracolo ci vorrebbe.
Non era mai accaduto che si riuscisse a produrre un nuovo vaccino in meno di un anno.
Un miracolo ci vorrebbe.
Sant'Antonio mio. Sant'Antonio mio bello. Tu che sei un santo così miracoloso, tu che fai 13 grazie al giorno, fammene uno, fa che le signorine non vengano.
Eccoci qua!
Sant'Andò, io ti ringrazio, eh!
E coniugare le competenze scientifiche con quelle delle aree umanistiche del multilinguismo.
Fa che le signorine non vengano.
Hi, my name is Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Hi, my name is Greta Thunberg. I am a climate and environment activist speaking to you from my couch in Stockholm, Sweden. I am a climate and environment activist.
Greta Thunberg.
Crisis.
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 Crisis. We are right now in a crisis, and we cannot solve any crisis without treating it as a crisis. Treating it as a crisis. Crisis. We now must put our differences aside and cooperate and listen to the science and the experts, as in every emergency. And listen to the science and the experts. listen to the signs. And listen to the signs. And listen to the signs and the experts. And listen to the signs. And listen to the experts.
Greta Thunberg. Greta Thunberg.
And then when this is finally over, we must start building real sustainable societies. Listen to the signs. Sustainable societies. Listen to the signs. Sustainable societies. Listen to the signs.
Con la telemedicina, con l'assistenza domiciliare integrata.
Listen to the signs.
Berg Toll.
Berg Toll. Berg Toll.
Il mondo a distanza. Su pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale. E l'orizzonte di un controllo totalitario, 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 totalitario.
Analisi delle emozioni. Dopo la voce, il prossimo passo è la renderizzazione della sfera emotiva. 5 anni fa, la startup Real Eyes vinse prima un cospicuo finanziamento e poi un premio da parte della Commissione Europea per un progetto il cui scopo era sviluppare una tecnologia automatica in grado di leggere le emozioni di una persona mentre questa vedeva un contenuto, per stabilire poi come si correlavano all'apprezzamento del contenuto stesso. Questo nuovo promettente settore è chiamato Affective Computing, analisi dei sentimenti. Le tecnologie come quelle sviluppate da Real Eyes utilizzano un software specializzato per scandagliare volti, gesti, corpi e menti, catturati da biometriche e sensori profondi, spesso combinati con videocamere incredibilmente piccole e discrete. Questo complesso di intelligenza delle macchine viene addestrato a isolare, catturare e renderizzare i comportamenti più sfumati e intimi, da un inconsapevole battito di ciglia a una mascella che si serra per la sorpresa in una frazione di secondo. La combinazione di sensori e software può riconoscere e identificare i volti, stimare età, etnia e genere, analizzare la direzione di uno sguardo e un batter d'occhi, tracciare distinti punti facciali per interpretare microespressioni, movimenti dell'occhio, emozioni, umori, stress, bugie, noia, confusione, intenzioni e molto altro. Tutto alla velocità della vita. Esistono società che offrono le proprie analisi delle emozioni come servizio. Registrate le persone mentre esprimono le loro emozioni e poi inviate a noi i video o le immagini per ottenere delle efficaci misurazioni emotive. E questo emotion scanning potrebbe diventare onnipresente grazie a chip impercettibili inseriti letteralmente in qualunque cosa. Secondo un dirigente del colosso dei processori per smartphone, Qualcomm, una bambola può rendersi conto di essere guardata da un bambino. A proposito di computazione ubiqua, oggetti smart e ambienti discretamente disseminati di sensori, la Smart Skin o E-Skin, pelle elettronica, dalle sembianze di un semplice adesivo e che non ha bisogno di batterie grazie alla capacità di ricevere energia dalle onde radio o da altre forme energetiche, può essere applicata ovunque per monitorare, avvertire e interagire con il mondo in modo perpetuo. Praticamente ci troviamo di fronte alla trasformazione dell'intera realtà in una piattaforma di monitoraggio continuo.
Il mondo a distanza.
Fine della quarta parte.
Nelle repubbliche dell'antichità, le cagioni degli avvenimenti erano appresso a poco manifeste. Si pubblicavano le orazioni che avevano indotto il popolo e il consiglio a venire in quella tal deliberazione. Le ambascerie si eseguivano in pubblico. E poi, dovendosi tutto fare con la moltitudine, le parole e le azioni erano palesi, ed essendoci molti di egual potere, ciascuno era intento a scoprire i motivi e i fini dell'altro, e tutto si divulgava. Ma ora che il potere è ridotto in pochissimi, si vedono gli avvenimenti e non si sanno i motivi, e il mondo è come quelle macchine che si muovono per molle occulte, o quelle statue fatte camminare da persone nascoste vi dentro. E il mondo umano è diventato come il naturale. Bisogna studiare gli avvenimenti come si studiano i fenomeni e immaginare le forze motrici andando tastoni, come i fisici.
Posso assicurarvi che la campagna vaccinale proseguirà con rinnovata intensità. Rinnovata intensità. Ad oggi si vedono già i primi risultati di questa accelerazione.
In colo, coronavirus.
verso una società a macchina. Verso una società a macchina.
È ancora possibile opporsi alla diffusione del 5G?
Per questo sarebbe necessario un vasto movimento popolare, almeno equivalente a quello dei gilet gialli, che metta al centro la questione della nostra crescente dipendenza dalla tecnologia digitale. Inutile dire che ne siamo ben lontani. Forse qualcosa avrebbe potuto emergere in un contesto senza confinamento. Anche da questo punto di vista, il Covid-19 e la sua direzione politica hanno aperto o ampliato un largo passaggio per il 5G. Attualmente non c'è quasi alcuna possibilità di riunioni pubbliche. D'altra parte ci sono antenne 5G che bruciano regolarmente. E ci sono posizioni prese da funzionari eletti locali e consigli comunali. Tuttavia, tutto è stato fatto affinché questi funzionari eletti di base non possano più opporsi alla costruzione di antenne per la telefonia mobile. Oggi un sindaco non può far valere il principio di precauzione contro il 5G. Rimangono solo argomenti relativi all'urbanistica o al patrimonio. In tale contesto è interessante l'ordinanza di Fontenay-sous-Bois, comune del Marne, prevede la sospensione del dispiegamento di amplificatori fino alla pubblicazione del rapporto ANSES sulle conseguenze del 5G sulla salute. Annuncia l'organizzazione di dibattiti contraddittori nel comune. E dà molto spazio all'enorme impatto ecologico della tecnologia digitale, emissioni di gas serra, inquinamento da rifiuti, che può solo peggiorare con il 5G.
Il costo ecologico d'altronde non è stato valutato nella gestione della crisi Covid.
Questa è una grande bugia del XXI secolo. Tecnologie all'avanguardia, computer, intelligenza artificiale sono presentate dai decisori come mezzi per rallentare la catastrofe ecologica. L'implementazione del 5G contribuirebbe a quella che chiamano la transizione energetica. Questa tecnologia più sofisticata e potente farebbe meno danni rispetto alle prime fasi dell'industrializzazione.
Opporsi attraverso la disobbedienza concertata.
Tuttavia, è impossibile. Con l'esplosione del traffico richiesta dal 5G, consumeremo molta più elettricità, produrremo più chip RFID, smartphone, touchscreen, antenne, server di computer in data center ancora più grandi. E quindi avremo bisogno di più metalli rari, verranno aperte nuove miniere dove scaveranno più a fondo, spendendo più energia e inquinando di più intorno ai siti di estrazione. In un editoriale pubblicato lo scorso anno, lo storico della tecnologia François Jarige ha spiegato che non c'è transizione energetica. Questa frase nasconde l'unica domanda che conta. Continueremo a produrre di più, sostenendo che la tecnologia ci permetterà di controllare i danni? Oppure faremo un inventario collettivo dei nostri bisogni e risponderemo ad essi con mezzi meno distruttivi, consentendo ad altre concezioni della vita di affermarsi?
è la tua risposta personale a tutto questo? Nel lavoro collettivo a cui hai contribuito, La Liberté dans le coma, saggio sull'identificazione elettronica e le ragioni per opporvi, pubblicato nel 2013 e ripubblicato nel 2019 dall'edizione La Lanterne, avete scritto: consideriamo che una vita senza internet, senza fotocamere digitali, senza lettori di musica, senza centrali nucleari e senza TGV è più degna di essere vissuta di quella che gli esseri umani sopportano oggi e che tutti questi artefatti sono incompatibili con la libertà e la democrazia. Avere un mondo condiviso significa che le persone si divertono ancora a vedersi direttamente, amarsi o entrare in conflitto faccia a faccia. Invece oggi si fa di tutto per evitare questo faccia a faccia. Avete la stessa analisi all'inizio del 2021? È ancora possibile fare a meno di internet?
Con i miei colleghi del gruppo Marcuse la pensiamo sempre così. D'altra parte, come tutti gli altri, siamo ridotti a prendere il TGV o passare più tempo su internet quando la società praticamente non lascia scelta. La possibilità di sfuggire un po' alla presa digitale dipende molto dalla professione che eserci, ma non ha senso cercare di difendersi da solo, ci sono solo risposte collettive che possono fermare questo rullo compressore. La mia risposta personale, quindi, è quella di essere coinvolti in gruppi che tentano di opporsi all'informatizzazione di tutta la vita sociale attraverso la disobbedienza concertata. Dal 2013 il collettivo Écran Total ha riunito resistenza e riluttanza alla tecnologia digitale in diversi mondi professionali: insegnanti che rifiutano la scuola digitale, assistenti sociali che si oppongono alla taylorizzazione del loro lavoro da parte di statistiche e computer, allevatori ostili al microchip elettronico degli animali, eccetera. Gente di tutta la Francia si incontra per discutere di ciò che loro è insopportabile nel loro lavoro, nella gestione e negli standard a cui sono soggette, e ci sosteniamo a vicenda nel nostro rifiuto. È un'esperienza umana molto potente, ma non è affatto miracolosa dal punto di vista politico. Siamo tutti sulla difensiva, dovremmo essere più numerosi e inventivi per resistere al maremoto. Finora l'unica resistenza alla digitalizzazione che è cresciuta e in qualche modo ha sconvolto la tecnocrazia è il rifiuto dei misuratori di Linky. Questo dà indicazioni.
Perché l'impatto ecologico di questo sistema digitale non è oggetto di ulteriori dibattiti?
La favola della dematerializzazione è estremamente potente. Molti ambientalisti hanno creduto o credono ancora che le tecnologie avanzate possono aiutare a creare un sistema produttivo meno distruttivo. Persino André Gorz, un critico spesso acuto della divisione industriale del lavoro, alla fine della sua vita è caduto in questa illusione del computer. C'è qualcosa di ammagliante in queste tecnologie. Sembrano sublimare la pesantezza della vita materiale. Danno l'impressione di liberarci dai vincoli del tempo e dello spazio, degli sforzi fisici per nutrirci, degli sforzi morali per vivere con gli altri. Non vogliamo vedere cosa c'è dietro lo schermo, né i danni alla natura, né le abominevoli relazioni di domesticità e sfruttamento che persistono o riaffiorano. Ordinare su Amazon, ad esempio, è evitare di dover andare in un negozio. Ma è anche ordinare in senso proprio, impartire ingiunzioni. Questa è la neodomesticità. Quindi la propaganda è così massiccia. Pensa come le auto elettriche o a idrogeno ci vengono presentate come soluzioni miracolose dai media mainstream e dalla pubblicità. Cosa pesano le voci dissonanti? Tra 10 anni sarà ovvio che queste innovazioni spiazzeranno e aggraveranno la catastrofe ecologica, ma sarà troppo tardi perché si saranno imposte negli usi.
Bye.
Questo inverno si è verificata un'altra epidemia di influenza aviaria che ha portato all'abbattimento di quasi 3 milioni di anatre nel sud-ovest della Francia. Negli ultimi decenni le pandemie sono aumentate in tutto il mondo. Vedi un parallelo tra la gestione del Covid e queste diverse pandemie?
Certo, ci sono paralleli da fare. Mi riferisco alle indagini di Lucille Leclerc che parlano di produzione industriale di pandemie in connessione con fattorie giganti. Per la FAO, la risposta è interrogare e minacciare i piccoli contadini e il bestiame domestico in nome della biosicurezza. Il ribaltamento ideologico è totale. È chiaro che sono i grandi allevamenti intensivi ad annidare i virus e indebolire l'efficacia degli antibiotici, di cui utilizzano quantità astronomiche. Ma in Francia, quest'inverno, le prefetture hanno chiesto ai sindaci di individuare tutti i piccoli cortili e di diffondere nei pollai familiari misure igieniche estreme, tipiche degli allevamenti intensivi. Questo credo nella biosicurezza, questo sostegno incondizionato alla grande industria, è un effetto dell'ignoranza, cinismo, corruzione o follia burocratica? In effetti possiamo porre le stesse domande sul Covid-19. Come spiegare l'attenzione ossessiva alla vaccinazione biotecnologica improvvisata, con effetti radicalmente incerti, quando c'è tanto da fare socialmente per migliorare l'immunità della popolazione e combattere le comorbilità croniche come cancro, diabete, obesità, malattie cardiovascolari e renali? Nel loro libro del 2008, Catastrofisme, Administration du désastre et soumission durable, René Risel e Jaime Semprun hanno anticipato il modo in cui la società di massa tratta i suoi disastri industriali. Paralizza la riflessione critica attraverso la paura e rafforza i fattori che sono le cause profonde del problema. È così che a un coronavirus moderatamente pericoloso si risponde con misure che accentuano l'estrattivismo e la destabilizzazione degli ecosistemi, che peggiorano lo stato di salute generale della popolazione e l'incapacità di curarsi senza stravaganti mezzi tecnologici. L'ideologia igienista, manageriale e soluzionista ci chiude in un circolo vizioso, apparentemente duraturo.
Mathieu Amièche, la gestione della crisi sanitaria ci conduce verso una società macchina. Verso una società macchina. Verso una società macchina.
Fine della seconda e ultima parte.
Listen to the signs.
Think for yourself. Think for yourself.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.